Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Buongiorno ad Aldo Pigoli, docente di storia della civiltà e delle culture politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, grazie.
Buongiorno a tutti voi.
E benvenuto ad Antonio Maria Rinaldi, docente di economia internazionale all'Università di Chieti. Benvenuto, grazie anche a lei.
Buongiorno.
Allora, dopo il referendum e la decisione per la Brexit, è la volta della ritirata dei sostenitori da Boris Johnson a Nigel Farage. Boris Johnson rinuncia alla corsa, notizia di alcuni giorni fa, per la leadership nella campagna per la successione a David Cameron, e anche Nigel Farage, del Partito per l'Indipendenza del Regno Unito, si è dimesso proprio da leader dell'UKIP, dicendo: ho fatto la mia parte. Intanto sul referendum e sul risultato ascoltiamo Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata. Sentiamo il suo commento.
Surreale, perché il Regno Unito già faceva abbastanza autonomamente quanto a valuta, quanto a politiche nei confronti dei migranti, quindi tutta la campagna è stata costruita su dei falsi, cioè sull'idea che l'Unione Europea costringeva il Regno Unito ad accogliere più stranieri di quanto volesse, e che una cifra enorme, si parlava di 33 miliardi di sterline, a seguito del no sarebbe potuta essere trasferita verso la salute, promessa che poi candidamente anche lo stesso Farage ha smentito subito dopo. Il problema è che in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, chi è al potere è naturalmente in vantaggio, sia nei referendum che nelle elezioni politiche. E chi non lo è ha il vantaggio di poter promettere qualcosa di nuovo, di diverso, di poter promettere una soluzione. Almeno però nelle elezioni politiche si deve poi cimentare, nel senso che dopo la vittoria viene chiamato alla prova e c'è la verifica se veramente quelle promesse possono essere mantenute. E qui dopo questo referendum non c'è neanche questo, perché ci si sottrae alla verifica e quindi di fatto si ottiene appunto il risultato della distruzione dell'equilibrio esistente, ma non ci si preoccupa affatto di poter realizzare qualcosa dopo, fermo restando il fatto che nessuno di noi sperava che Farage potesse avere il ruolo di governo, insomma, dopo il no.
In questo quadro possiamo dire che il popolo è stato usato?
Sì, c'è tutto un problema che noi dovremo seguire molto meglio, che è quello appunto della formazione delle idee della gente, e sappiamo appunto che un virus, il virus del nazionalismo, si è diffuso anche grazie a comunicazioni improprie sulla rete, eccetera. E quindi sono passati dei messaggi molto semplicistici. Il messaggio semplicistico è: ci sono dei problemi, ma c'è una soluzione molto semplice, basta uscire dall'Unione Europea, perché i problemi, la causa dei problemi sono gli stranieri che arrivano. In realtà il problema, lo sappiamo, è molto più profondo, è che la globalizzazione in questo momento è costruita in modo tale da produrre una corsa al ribasso sui diritti, sulla dignità del lavoro, piuttosto che una corsa al rialzo. E pochissimo ci si è preoccupato in questi anni della distribuzione del reddito, mentre si dovrebbe dare la stessa attenzione che si dà all'inquinamento, alla sostenibilità ambientale, la si dovrebbe dare a quello che io chiamo l'inquinamento sociale, cioè la diseguaglianza, proprio come l'effetto serra, è qualcosa che danneggia tutti noi, anche chi è ricco, anche chi sta bene, perché la diseguaglianza produce poi populismo, produce migrazioni incontrollate. E quindi è un problema molto serio che secondo me non si gioca solo nelle soluzioni. Ecco, un errore dell'elite, delle classi dirigenti, è pensare che aver trovato delle soluzioni, avere dalla parte loro la ragione, basti. In realtà bisogna anche comunicare, bisogna sapere entrare in contatto con le paure più profonde della popolazione e saper disinnescare certi messaggi, soprattutto in certe fasce sociali che, come abbiamo visto, sono state più attratte, lusingate dalle sirene populiste. Vedremo nel tempo cosa cambierà, quali saranno gli effetti della Brexit.
E questo è il commento di Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata. Il tema è la Brexit, la ritirata dei sostenitori, dunque di quegli uomini politici che hanno voluto fortemente il referendum. Tra l'altro, da Strasburgo il presidente della Commissione europea Juncker, e qui cito testualmente i lanci di agenzia, ha deriso i tristi eroi della Brexit, prima raggianti e oggi dimissionari. Allora, tante possono essere le letture di quanto sta succedendo in Gran Bretagna, allargando anche il nostro obiettivo sul resto dell'Unione Europea. Professor Pigoli, allora, cosa possiamo dire al riguardo? Molti dicono, appunto, Johnson e Farage hanno così abbandonato la barca, ma probabilmente il problema e la realtà da analizzare va anche oltre alla singola decisione.
Sì, le ragioni possono essere molteplici, così come le chiavi di lettura. Indubbiamente non dobbiamo fare di tutto un erbo un fascio. Se consideriamo la questione di Johnson, bisogna anche mettere sul tavolo il fatto che Johnson forse sia stato estromesso dalla corsa al potere dopo l'uscita di Cameron, e quindi non ci sia solo la sua volontà, ma anche una necessità indotta, e da qui anche il fatto di mettersi ad appoggiare un candidato che inizialmente non faceva parte, diciamo, del suo ambiente, chiamiamolo così. E per invece il leader, l'ex leader del partito indipendentista, e qui le chiavi di lettura anche in questo caso possono essere molteplici. Sicuramente quella della mission accomplished c'è, cioè l'obiettivo è stato raggiunto, un obiettivo percorso durante tutta la sua traiettoria politica, raggiunto quello, diciamo che si è esaurita forse anche la sua carica politica, la sua missione politica vera e propria. Poi ci possono essere anche, come lui ha detto, quindi possiamo anche credergli se vogliamo, una stanchezza fisico-mentale che lo porti ad abbandonare. C'è anche il fatto che adesso il partito indipendentista deve guardare al futuro. Ha da un lato la possibilità di crescere da un punto di vista politico, visto il successo, ma è molto più probabile che debba andare a negoziare, soprattutto con i conservatori, le prossime scelte. E a questo punto forse un candidato come così estremo, radicale, come l'ex leader, non faceva più comodo, e serve magari qualche figura più, chiamiamola, moderata, o comunque più di dialogo.
Professor Rinaldi, allora abbiamo visto che cosa è successo il 23 giugno, e adesso che cosa succederà?
Ecco, adesso succederà molto semplicemente che l'Inghilterra dovrà rinegoziare, ovvero i partner europei dovranno rinegoziare con l'Inghilterra un nuovo status. In questo momento l'Inghilterra è ancora membro ufficiale dell'Unione Europea, dal 24 mattina praticamente, il risultato acclarato, dovranno sicuramente trovare un nuovo status. A mio modestissimo avviso credo che convenga, ad ambo le parti naturalmente, ma convenga comunque mantenere le relazioni. Non scordiamoci che l'Unione Europea è esportatrice netta nei confronti del Regno Unito per 110 miliardi di euro, di cui la gran parte ad appannaggio della Germania. Quindi è tutto interesse da parte dei paesi europei giungere a degli agreement nei confronti dell'Inghilterra. Molto probabilmente si andrà verso una sorta di status di paese associato con cui poter scambiare senza dazi, con libera circolazione. Però per ritornare al discorso delle dimissioni di Boris Johnson e di Nigel Farage, l'ultima, diciamo, analisi la condivido, cioè hanno fatto un passo indietro per sdoganare di fatto le possibilità del nuovo governo inglese di trattare con gli altri partner dell'Unione Europea. In che senso? I toni sono stati molto accesi, sono stati anche in alcune fasi anche piuttosto, diciamo, spinti nelle argomentazioni. È necessario adesso che la persona che dovrà poi gestire tecnicamente il nuovo status, chiamiamolo così, di paese associato all'Unione Europea, sia una persona che non sia stata compromessa, fra virgolette, con la campagna del Brexit. E quindi una persona, ad esempio, come è stata indicata e ha buone probabilità di esserlo, la May, la Theresa May, naturalmente ha delle chance di colloquio con i partner europei superiori a quelle di Nigel Farage e di Boris Johnson, ovviamente. Quindi è una mossa tattica. Personalmente, se fossi stato Boris Johnson e Nigel Farage, avrei fatto esattamente la stessa identica cosa, avrei fatto un passo indietro per poter dare la possibilità di poter negoziare in maniera proficua per il proprio paese qualsiasi accordo a delle persone che hanno meno, diciamo, che hanno più credibilità e soprattutto che hanno assunto in passato meno, diciamo, ruoli così forti, così accesi.
Professor Pigoli, la Brexit dunque crea in un certo senso più fronti di analisi, abbiamo visto, quella tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea e anche uno scenario all'interno dell'Unione Europea stessa. La Gran Bretagna ha dato al popolo il potere di decidere se rimanere dentro alla Unione Europea o uscire. Questo potrebbe in qualche modo succedere in qualsiasi paese dell'Unione Europea.
Sì, quello potrebbe a livello teorico, in alcuni casi alcune parti politiche si sono espresse in più paesi sul fatto di seguire la strada percorsa dalla Gran Bretagna col voto popolare, con il referendum. Dubito che i risultati possano essere simili per due motivi, per condizioni diverse da paese a paese, che quindi vanno analizzate a livello appunto individuale, ma anche perché per quello che è stata la ricaduta del risultato del voto in Gran Bretagna, no? Con tutta una serie di interrogativi e spauracchi che possono fare da elementi che riequilibrano il tutto. Evidentemente però c'è da porsi una domanda, qual è, e qui mi collego con quanto ti diceva il professor Becchetti, qual è l'approccio da un punto di vista politico, cioè la comunicazione politica che viene fatta. L'esito del referendum è, mi passi questo termine, agghiacciante, non tanto per il risultato finale, perché tanto sarebbe stata la stessa cosa con 52% contro l'uscita e 48% a favore, non è tanto il risultato, ma è le modalità con cui si è arrivati a quel risultato, il quesito stesso che appiattisce questioni che sono complesse, che vanno dal tecnico al politico all'economico e che non possono essere sintetizzate semplicemente cercando di andare a cogliere i mal di pancia temporanei, no, che poi cambiano, sono voluttuosi, della popolazione.
Professor Rinaldi, è un po' come affidare allora delle scelte per il futuro a chi, ribadisco allora quanto detto da Becchetti e poi sottolineato da Pigoli, in realtà non è dentro al problema, cioè alla fine il popolo decide, ma forse non viene informato abbastanza bene, non è il suo lavoro essere tecnico, essere all'interno di certe questioni, cioè, credo che sia un tema abbastanza interessante, drammatico allo stesso tempo.
Sì, certamente, ma questo è il prezzo della democrazia, bisogna intendere cosa si dà per significato di democrazia, cioè in Inghilterra è possibile formulare un referendum di questo genere, in altri paesi, come è stato sottolineato, non è possibile. Ad esempio in Italia con l'attuale Costituzione non è possibile poter proporre una uscita dall'Unione Europea, in quanto non è prevista la consultazione per quanto riguarda i trattati internazionali, oltre naturalmente per ragioni di carattere fiscale. Quindi in Italia non sarebbe possibile. È previsto comunque in ogni caso la possibilità di recesso da parte dell'Unione Europea, da parte di uno dei Paesi membri, è previsto da Lisbona, dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, all'articolo 50, in cui spiega tutte le procedure, e l'abbiamo sentito in questi giorni diversi commentatori invocare il famoso articolo 50 con le varie procedure di comunicazione, è necessario 2 anni di preavviso, cosa che dico sinceramente difficilmente sarà adottata nei confronti dell'Inghilterra. Ma per ritornare al discorso della democrazia, io reputo, perlomeno credo, che lasciare comunque in ogni caso al popolo l'ultima parola, cioè la possibilità di decidere il proprio destino, rappresenti comunque la soluzione migliore, indipendentemente poi se ha capito o non ha capito, perché chi è che dice che ha capito o non ha capito? Cioè, noi siamo certi che coloro i quali dicono no, bisognava, è un discorso di principio, cioè coloro i quali dicono oggi no, doveva rimanere in un'Unione Europea, perché noi abbiamo capito e noi no, già fanno un discorso discriminante nei confronti della democrazia, in cui tutti i cittadini contano uno e non c'è qualcuno che comprende di più o comprende di meno, altrimenti facciamo dei passi indietro. Cioè, io sono della cultura che la più grande conquista del genere umano è quello di aver attribuito la sovranità al popolo. Il fatto di dire, perché si sono sentiti questi discorsi negli ultimi giorni, cioè no, il popolo non capisce, è meglio noi che abbiamo capito e siamo un'elite di poter diciamo pensare per loro, perché per il loro bene. Però questi discorsi noi li abbiamo sentiti in passato molte volte, li abbiamo visto anche poi
per
dopo.
Per carità, però ci vuole anche la responsabilità dai mass media a, diciamo, gli operatori di settore, i tecnici. Cioè, bisognerebbe anche avere una lealtà intellettuale all'altezza poi della parola guardi, democrazia, o no?
Sì, questo è vero, però guardi,
forse nel mondo che vorrei.
Sì,
ecco.
Ma anche qui è un errore di pensare che la gente sia stupida. La gente alla fine non è stupida, la gente sa perfettamente. Il fatto che abbiano detto sì, hanno votato i contadini, le persone anziane, gli stupidi, i pensionati, gli inglesi delle campagne che non sapevano, eccetera, mentre invece hanno votato il Remain, le persone più istruite, eccetera, è già fare una discriminazione che non mi piace. Cioè, ripeto, la democrazia funziona con certe regole. Se le vogliamo scrivere ogni volta a secondo della necessità e soprattutto delle proprie esigenze, facciamo un errore. Le regole devono essere sempre uguali e devono essere soprattutto rispettate sempre nello stesso modo. Quindi il mio, indipendentemente poi dall'esito, cioè è a garanzia del cittadino il fatto che possa esprimere la propria opinione e che poi debbono essere soprattutto rispettate queste opinioni. Indipendentemente, cioè in poche parole, è meglio sbagliare con il consenso di tutti i cittadini in modo democratico rispetto invece a sbagliare magari con la testa di un'elite. Questo è un po' il sunto di quello che dico. Quindi non andiamo in percorsi che poi possono essere anche un po' pericolosi. Io rimango nel solco della
Pigoli, democrazia. Pigoli, prego.
Sì, mi scusi professore, io prego. Vorrei sottoscrivere le sue ultime affermazioni, nel senso che a me la cosa che più ha spaventato, lo dico personalmente, sono state proprio le chiavi di lettura del tipo qualcuno ha capito più di altro cosa bisognava fare.
Bravissimo.
E soprattutto i più istruiti sono quelli che credono più nei valori dell'Unione Europea, quelli meno istruiti o i più giovani, i più vecchi.
Esatto.
È una discriminazione pericolosissima.
Pericolosissima.
Altro è dire invece cercare di recuperare il senso della politica, una politica declaratoria, una politica che va attraverso canali che non solo velocizzano, ma a volte semplificano e distorcono il messaggio, la riflessione diventa pericoloso. Per cui quello che dicevo prima è non è tanto l'esito, ma è tanto come ci si è arrivati a quell'esito.
Quella che, che viene chiamata onestà intellettuale poi alla fine.
Dopodiché è ovvio che democrazia significa, certo, dare al popolo la possibilità di avere l'ultima parola. Poi possiamo trovare i vari filtri e le varie architetture, no? Come giustamente, che, certo, sono anche di natura culturale a seconda delle epoche e delle latitudini, ma sono d'accordo con lei.
Allora, professor Pigoli, secondo lei Brexit è una possibilità, una malattia, un sintomo? Come possiamo alla fine tirare le somme?
È ovvio che là anche Donald Tusk, il Presidente del Consiglio Europeo, l'ha sottolineato. È ovvio che il risultato in Gran Bretagna evidenzia delle problematiche di fondo. E non è tanto il fatto che la Gran Bretagna è sempre stata un po' un partner particolare, un membro particolare dell'Unione Europea. Non è tanto il fatto che i britannici possano essere loro polarizzati su alcune posizioni, l'immigrazione piuttosto che la sanità, eccetera, come poi accade comunque in varie misure nei vari paesi. Il problema è che il sistema europeo a un certo punto ha perso una capacità di guida politica, diciamo dagli anni 90 in poi, dal momento in cui è nata l'Unione Europea a quando noi abbiamo provveduto a fare un allargamento a 28 paesi, l'Europa è cambiata molto, ma soprattutto è cambiato il sistema internazionale da un punto di vista economico e politico, per cui non va ripensata l'Unione Europea in quanto tale, va evidentemente ridefinito o ridefiniti alcuni aspetti tramite un confronto politico che parta dall'oggettiva considerazione che tedeschi, francesi, italiani, britannici si sono espressi, ognuno ha una sua visione di quello che dovrebbe essere Unione Europea, ovviamente, ma questo deve rafforzare l'idea di integrazione e non mutilarla, perché poi se tagliamo un braccio, una gamba, dopo il corpo cessa di vivere.
Io non so se il professor Rinaldi vuole chiudere, ha un minuto a disposizione, purtroppo il tempo è questo.
Velocissimo. Allora, parlando in maniera estremamente tecnica, l'Unione Europea per poter funzionare è arrivata al momento in cui è necessario la cessione delle sovranità nazionali, altrimenti non può funzionare. L'Inghilterra era disponibile a cedere la propria sovranità nazionale? No, non solo, ma gli inglesi non erano disponibili, non lo saranno anche in futuro a cederlo, perlomeno mi sembra, la loro sovranità nazionale, tantomeno in un'Europa germanocentrica. Quindi loro hanno fatto un passo indietro proprio per non cedere la loro sovranità nazionale. Questa è la verità. Noi anche saremo chiamati a questo. Siamo disponibili a cedere la nostra sovranità nazionale per il disegno europeo? Sì o no?
Professor Pigoli, però è anche vero che la Gran Bretagna con l'Unione Europea ha sempre avuto un rapporto diverso rispetto a tutti gli altri paesi.
Sì, indubbiamente. In passato un rapporto diverso anche forzato, perché erano alcuni europei che non volevano la Gran Bretagna all'interno del sistema europeo, pensiamo alla Francia di De Gaulle ad esempio. Mi ricollego con quanto ha detto il professor Rinaldi, assolutamente sì, cioè la cessione di sovranità è la condizione sine qua non per poter costruire un sistema integrato, anche se non si dovesse arrivare a fare gli Stati Uniti d'Europa, no? Cioè creare uno Stato vero e proprio, ma qualsiasi sistema di integrazione politico, economica e monetaria non può prescindere da almeno dare la maggior parte di sovranità alle istituzioni europee. E non sono un economista e non voglio banalizzare il discorso, ma mi sembra insostenibile, impossibile, incoerente che esista una politica monetaria comune e esista invece una politica fiscale nazionale. Questo non porterebbe da nessuna parte ovunque, figuriamoci in un sistema a 28, adesso 27 paesi.
Allora, io so che di aver approfittato del vostro tempo, ma il professor Rinaldi aveva lanciato questo sasso, questa pietra, non si poteva dunque non proseguire. Grazie dunque ad Antonio Maria Rinaldi, docente di economia internazionale, Università di Chieti, e ad Aldo Pigoli, docente di storia della civiltà, delle culture politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Grazie a voi.
Digital Radio Flash. Flash.
Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada?
Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.